Anastasia, l'Apocalisse del mio angelo. Lina Piperno. Audiolibro. 35° capitolo. Non voglio lasciarti. Il vuoto aveva ormai riempito la mia testa quando mi sentì chiamare. Sussultai nel momento in cui riconobbi quella voce. Era la voce che fino a poco prima determinava le mie giornate, le mie paure, le mie angosce e la mia stessa esistenza. E poi un attimo di esitazione. No, forse solo il tempo di analizzare l'origine di quella voce e il suo significato, mentre mi voltavo per vedere quel viso. In quello stesso momento mia sorella Caterina mi sussurrò. Lina, ti sta chiamando il professore. E me lo ritrovai davanti, insieme al suo braccio destro, dottor Abisesto. Chiedo scusa signora, potrei parlarle un attimo? No, non considerai neanche l'idea. Non c'era niente che avrei voluto sentire più da quella voce. Non più ormai. Non sprecai neanche una parola. Li fissai qualche istante e poi tornai ad accarezzare la piccola manina. Osservando la bambina, pensavo a cosa avrebbero potuto dire di così importante quei medici. Cosa avrebbe avuto ormai importanza? O chi avrebbe potuto ridare la vita a mia figlia? Pertanto, tutto questo non aveva più alcun senso. Lei non c'era più. Io non c'ero più, il sole non c'era più, la luce, i colori, era rimasto solo il buio. E la presenza di quei due dottori in quel momento generò dentro di me la mia totale indifferenza. Non so descrivervi la loro reazione, né se qualcuno tentò di giustificarmi in qualche modo con loro. Ricordo solo la voce di Caterina che mi sussurrò. Stai bene? Andiamo un attimo fuori. E risposi semplicemente con tono pacato. Sto bene, stai tranquilla. Poi mi soffermai a riflettere a quelle mie stesse parole espresse ormai in modo meccanico, analizzando il fatto che ormai sarebbe stato quello il mio stare bene. Stavo in piedi, respiravo, mi muovevo in modo autonomo. Quindi questo adesso significava per me stare bene. Più tardi, un ronzio di voci mi portò ad ascoltare i commenti provenienti dall'atrio accanto. Mi girai verso di loro e riconobbi il personale addetto alle onoranze funebri. Osservai i loro atteggiamenti alquanto imbarazzati e capii anche che si stavano scusando con Saverio. Ma non riuscii a capire il motivo. Li vidi uscire subito dopo, mentre Saverio si avvicinava verso di me. E lo fissai nell'attesa di sapere cosa fosse successo. E lui percepì la mia domanda vuota. Purtroppo hanno avuto problemi con la bara, cercando di spiegarmi il problema con molta cautela. Credo che avesse paura di qualche mia strana reazione, glielo leggevo sul viso. Poi continuò. non sono riuscite a trovare una bara più grande e da allora se ne riparlerà domani. Già, tra poco qua chiudono e dobbiamo uscire. Tutti, specificò con voce rauca. Il suo fu un monologo, perché io non riuscii a dire una sola parola. Tutti stavano in un silenzio assoluto, tanto che l'eco delle sue parole, appena sussurrate, si espanse velocemente dentro quel posto tetro. Conoscendolo, capivo che con quelle sue parole iniziava a prepararmi all'idea che avremmo dovuto lasciare lì da sola la bambina. Quando realizzai la cosa, mi innervosì. Non volevo proprio lasciare la mia bambina. E più elaboravo la cosa, ancora di più non riuscivo a concepirla. Fui presa dal panico e iniziai a vaneggiare. No, non ci possiamo allontanare, non ci possono cacciare. Non possono farlo, non possiamo lasciarla qua da sola. Voglio rimanere qui questa notte. Dai, ti prego, chiedi se ci possono lasciare qui. Ti prego, lo supplicai. Ci ho già provato, credimi, ma mi è stato spiegato che non è consentito dalla legge, rispose mortificato. E come possiamo lasciarla qua da sola? Come possiamo andarcene via? Gli domandai. Ti prego, bisogna farsi coraggio. Ti assicuro che non possiamo fare altro, mi disse con gli occhi lucidi. In quel momento sopraggiunse la voce di un uomo. Chiedo scusa, signori. Vi devo chiedere di uscire. È ora di chiusura. Ascoltammo quelle parole senza distogliere lo sguardo dalla nostra bambina. Le mani di Saverio mi afferrarono in una stretta alle spalle, seguendomi mentre mi chinai sul piccolo corpicino nel tentativo di riabbracciarla. Iniziai a baciarla. E l'abbraccio poi divenne doppio, poiché si aggiunse quello del suo papà. Il dolore era inconcepibile e incontenibile, e la disperazione divenne totale. Stavolta fu necessario l'intervento dei nostri familiari. Furono loro ad allontanarci, ad aiutarci, lasciando da solo quel tenero fagottino, ormai privo di vita. Mentre mi allontanavo, mi girai più e più volte, e nitida ancora nella mia mente fu la vista di quel corpicino che ad ogni mio sguardo veniva pian piano coperto fino a sparire completamente dalla mia vista. L'immagine del corpo di Anastasia senza vita rimase impressa davanti ai miei occhi. Il dolore a quel punto diventò muto e mi lasciò sveglia immobile per tutta la notte. Non riuscì più a vedere nulla. Mi dissero, dopo qualche tempo, che quella notte dormimmo in 13 in una casa a Napoli, di proprietà della moglie di Vincenzo, un cugino di mio suocero. Concetta era di origini napoletane ed aveva ereditato quella casa dai suoi genitori. Il solo mio ricordo di quelle ore era l'attesa al mattino seguente dell'apertura dell'obitorio. Ricordo poi che erano quasi le 16 quando ci permisero di portare via il piccolo corpo della nostra amata Anastasia.